Quest'anno la festa della presentazione, una volta conosciuta come festa della purificazione, cade in domenica e la liturgia prevede che prevalga questa festa che è cristologica e mariana insieme. Abbiamo sentito dal Vangelo di Luca, è l'unico che descrive in questi termini la vicenda. Gesù che dopo essere stato circonciso dopo 8 giorni, qui sono passati 40, e Giuseppe e Maria, una famiglia molto radicata nel giudaismo, adempie ciò che la legge di Mosè prescrive. È molto pia, è una famiglia, tra virgolette, giusta, che si sforza di seguire quello che era la prassi giudaica, no? Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, in effetti era solamente la mamma che doveva essere purificata. Forse questo plurale è perché in Maria già Luca vede tutta l'umanità. Salgono, secondo, anche qui l'insistenza, secondo la legge di Mosè. E poi scopriremo che questa enfasi sulla legge di Mosè diventa molto marginale rispetto a quello che Luca ci racconta. Maria e Giuseppe portano il bambino a Gerusalemme, quindi si incamminano per presentarlo al Signore. C'era una legge appunto che diceva che, addirittura la facevano risalire all'Esodo, voi ricordate benissimo, per Pasqua, quando si preparano ad uscire attraverso il Mar Rosso, avevano segnato le case con il sangue dell'agnello perché l'angelo distruttore conservasse, non attaccasse i primogeniti degli ebrei, e in un certo senso questo faceva sì che ogni primogenito fosse del Signore. E allora bisognava andare al Tempio a presentarlo e a riscattarlo. Infatti loro cosa faranno? Compreranno una coppia di tortore o di colombi per riscattare appunto questo figlio, perché era del Signore. Nel contempo anche le mamme che avevano partorito, dopo 40 giorni, se avevano partorito un maschio, anche qui ci sono delle cose interessantissime, no? Devono purificarsi dopo 40 giorni, perché avevano avuto a che fare col sangue. Addirittura se Maria avesse partorito una femmina, dopo 80 giorni, erano molto maschilisti a quell'epoca. Beh, ma questa è una cosa un po' così marginale. E qui ci saremmo aspettati appunto di sentir raccontare il rito, un rito importante, no? C'era un sacrificio appunto. E qui invece Luca ci propone una cosa che è marginale, sembra non disturbare la quiete, perché intanto là c'erano altri bambini, no? Eppure succede una cosa che sfugge a molti, ma non a questo personaggio, che poi scopriamo essere anziano, Simeone, un uomo che aspettava la redenzione di Israele, che aspettava il Messia ed era pieno di Spirito Santo. 3 volte l'abbiamo sentito nominare questo Spirito, lo Spirito era su di lui, il quale vede, mosso dallo Spirito, in quel momento, in quell'ora, in quell'istante si reca al Tempio e vedendo questo bambino, chissà quanti ce n'erano, eppure vede quel bambino e solo lui, e poi scopriremo anche la profetessa Anna, riescono a riconoscere che quello è davvero il Figlio di Dio, è davvero il Messia aspettato dalle genti, che entra nel Tempio come preannunciato, e abbiamo sentito per bocca del profeta Malachia, questo Messia che dovrà entrare nel Tempio. E qui benedice il Signore, lo prende tra le braccia, immaginiamoci un Gesù che è nato solo da 40 giorni, piccolino, avrà pianto, non lo so, e profetizza, dice a Giuseppe e Maria una cosa importante: è qui come gloria del tuo popolo Israele. E fino a qui forse Maria e Giuseppe possono accettare questa cosa, no? Il Messia certamente era atteso come il liberatore e il salvatore del popolo di Israele, ma qui dice una cosa che va molto al di là della capacità di comprensione di Giuseppe e di Maria, ma sarà anche luce per rivelare alle genti questa cosa qui. Quindi una pretesa di universalità che fino ad allora era inconcepibile. Capita spesso che quando si commenta dagli Atti degli Apostoli che Pietro va nella casa di Cornelio, si dice sempre la difficoltà che Pietro avesse nel pensare che i cristiani potevano solo, secondo la sua testa, potevano provenire solo dal giudaismo e non dal paganesimo. Quindi avere una pretesa di universalità, un Messia che salvava tutte le genti, era un po' inconcepibile anche ai tempi di Gesù, di Pietro. Invece Simeone dice questa cosa. E in un certo senso, incontrando questo Messia, si trova pacificato. Ora lascia il Signore che possa andare in pace. Ho visto la luce di Israele. Ho visto la gloria del Messia. Che bello che poterlo dire anche noi. Domandiamoci oggi di fronte a questa lettura, che è una lettura antica, ma ancora tutta la sua freschezza come proposta per noi. Siamo uomini e donne di spirito? Sappiamo riconoscere il Signore che prende possesso del Tempio, ma oramai non più un Tempio fatto di pietra, lo scopriamo nel momento in cui Gesù dice distruggete questo Tempio e lo rifarò in 3 giorni. E l'Evangelista ci dice non stava parlando del Tempio di Gerusalemme, stava parlando del Tempio del suo corpo. Noi potremmo dire, noi siamo il Tempio dello Spirito, il Tempio dello Spirito di Cristo, Cristo risorto. Accettiamo che possa essere dentro di noi, lo accogliamo questo Spirito, luce per rivelarti alle genti. Davvero Gesù è la luce che mi permette di capire la mia storia, di capire chi sono, di capire che sono figlio, che sono amato. Giuseppe e Maria scopriamo che non capiscono tutto. Anche qui che bello, se no sarebbero dei super uomini e super donne. Maria e Giuseppe sono l'incarnazione di quello che siamo anche noi. Gente che fa fatica a fare un percorso di fede, ma nello stesso tempo non si tira indietro, lo fa anche con fatica. Si stupivano delle cose che si dicevano di lui. E qui c'è questo personaggio che non è un sacerdote, Simeone non è un sacerdote, e benedice il bambino. Anche qui che stranezza, non è un sacerdote, solamente i sacerdoti avevano questa autorizzazione nel Tempio di benedire. Eppure sembra che sia quasi il popolo che benedice Dio per quello che è avvenuto. E poi raccontano anche di questa profetessa Anna, anch'essa molto in là negli anni, ci raccontano tante cose. Era figlia di Fanuele, della tribù di Aser, ma anche lei era in attesa di qualcosa di grande. Subito quando vede il bambino, anche lei emette una parola che è una parola ispirata, è una parola ispirata, e si mette a lodare il Signore. Anche noi possiamo lodare il Signore, anche noi siamo chiamati attraverso il battesimo ad essere una stirpe profetica, che non significa che sappiamo fare i tarocchi, che non significa che attraverso gli oroscopi sappiamo il futuro, ma il profeta è colui che porta la parola di Dio. E per portare la parola di Dio dobbiamo prima averla ascoltata, dobbiamo prima aver creato un posto dentro la nostra vita perché possa albergare e crescere questa parola. E parlava di bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ma io me la immagino questa qui che era in tempio, pregava, faceva tante cose, adesso invece cosa fa? Loda Dio, si mette a parlare in pubblico, è piena di gioia, come dire, ma com'è possibile che non vi rendiate conto? E poi sembra tutto, Luca improvvisamente dice, quando ebbero adempiuto queste cose, sì, probabilmente hanno presentato le colombe, però non ha avuto grande importanza per Luca. Luca, la cosa importante era questa, che sembra andata così, nessuno si è accorto di quello che è avvenuto, se non queste 5 persone, Gesù, Anna, Simeone, Giuseppe e Maria. La vita del Tempio è andata avanti. E allora, rifacendoci un pochino anche al libro di Malachia, Luca dice, sì, è Gesù veramente che è entrato nel suo Tempio, ma la profezia dice anche delle cose molto più forti, no? Dice, ecco, io manderò un messaggero, e questo qui è Giovanni Battista, che preparerà la via a questo angelo del Signore che entrerà. Chi sopporterà il giorno della venuta? Lo vede in termini quasi apocalittici, un po' forti. Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lesciva dei lavandai. Come dire, opererà un'azione forte. Anche Giovanni Battista ha detto: verrà col ventilabro, brucerà la pula, quasi da aver paura di questo Messia. Niente di tutto questo, perché Giuseppe e Maria poi ritornano in Galilea e il bambino cresceva e si fortificava. Ma allora, che profezia è? Lo vedremo invece quando Gesù diventerà adulto, quando comincerà la sua vita pubblica. È lì dove si manifesterà come il vero abitatore della casa del Signore. Anzi, lui stesso sarà tempio dello Spirito e ci purificherà in maniera non violenta, ma dando lui la sua vita per noi. Ed è un po' il tema che riprende gli Ebrei, la lettera agli Ebrei, un tempo attribuita a Paolo, ma poi ha scoperto che non era Paolo l'autore di questa lettera, no? In cui ci propone Cristo come colui che davvero ci purifica. Perché? Perché è solidale con la nostra condizione. Dice: come i figli hanno in comune il sangue, allo stesso modo, non perché abbiamo il sangue di Cristo dentro di noi, però allo stesso modo noi siamo partecipi insieme a lui della stessa condizione, quella umana. Ma se ci pensiamo è una cosa che ci fa girare la testa. Dio che sceglie, desidera diventare uno di noi. Perché noi potessimo diventare come lui. Per rivelarci che siamo figli, che abbiamo un DNA non biologico, ma un DNA che si chiama Spirito Santo, che è il DNA di Dio. Noi siamo figli della terra, ma siamo anche figli dello Spirito. Genesi, quando ci racconta la creazione dell'uomo, lo fa attraverso un'immagine della terra, prende la zolla di terra, la modella, quindi opera di Dio, e poi soffia, gli dà un alito che è l'alito di Dio, che ci appartiene, che fa parte della nostra vita. Quindi non siamo solo terra, non siamo solo peccato, non siamo solo fragilità. Abbiamo il DNA di Dio, ma il DNA è solo il codice. Poi tocca a noi permettere a questo DNA di realizzare in pienezza il nostro statuto di essere figli di Dio. E non solo è solidale, ma è anche condivide la vita, condivide le sofferenze, condivide le gioie. Noi spesso facciamo fatica a capire questa cosa qui. Nel nostro credo, e nessuno penso che lo metta in dubbio, no? Diciamo che Gesù è uomo e Dio al contempo, no? Le due nature di Cristo. Però spesso io, parlando con la gente, mi accorgo che, pur non mettendo in crisi questa idea qui, però di fatto noi facciamo molta fatica a pensare che Gesù era uomo. A volte sfido bonariamente qualcuno dicendo: ma sapete che Gesù con molta probabilità andava a ballare? No, Gesù che balla, non è possibile. Beh, all'epoca era una cosa normale, Andavano ai banchetti, gli uomini poi ballavano, le donne ballavano. Gesù si sarà ammalato? No, no, Gesù non può. E perché? Perché? Se leggiamo il Vangelo addirittura scopriamo che Gesù si arrabbia. Non ha forse faticato anche lui, forse, a imparare a scrivere, a leggere? Ce lo dice. Fecero ritorno in Galilea, il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e di grazia, e la grazia di Dio era su di lui. Ma era un bambino che nessuno sapeva che era il figlio di Dio, se non Maria, Giuseppe e forse questi due personaggi qui. Allora, tante volte noi rimaniamo scandalizzati, no? Invece Gesù è venuto a portarci questa buona notizia: sono uno di voi e voi siete appartenenti alla mia famiglia. E questa è la buona notizia che questa festa ci comunica. Allora, in qualsiasi condizione noi siamo, di gioia o di fatica, di sofferenza, di lutto, dobbiamo mettere al centro questa notizia. e non comprenderla solo con il cervello. Il cervello fa giustamente la sua missione, no, di comprendere, ma non vale niente se io non riesco a farla calare nelle mie decisioni, nel mio cuore, nella sfera affettiva. Ho un fratello, come non conoscerlo? Ho un fratello che guardando lui posso capire chi sono io. Allora davvero spalanchiamo le porte della nostra mente, del nostro cuore, e permettiamo che Gesù venga a presentarsi nella nostra vita. Chiediamo allo Spirito di saperlo riconoscere dentro la nostra esistenza, ogni momento della nostra esistenza, bello o brutto che sia. E allora vedremo la luce. Saremo in grado nella fede di comprendere il senso anche della nostra esistenza. Perché più andiamo avanti e più cose sappiamo, no? La scienza progredisce, abbiamo dei mezzi di comunicazione straordinari. Però è anche vero che diventiamo sempre più fragili. La speranza sembra... Non so, parlando anche qui con le persone, molti dicono, ma dov'è la speranza? Stiamo andando dentro dei tempi difficili. Sì, è vero, forse sì. Ma non devono farci paura questi tempi. Se abbiamo la lampada della fede, ce ne sono stati tanti nella storia di tempi difficili. Eppure, guardandoci indietro, possiamo dire, il Signore ci ha fatto progredire, il Signore ci ha fatto camminare, il Signore è con noi. E allora coraggio, facciamo in modo che questa parola diventi una parola di speranza, una parola che ci invita ad aprire gli occhi e a cominciare a camminare, anche se siamo malfermi, anche se ancora gattoniamo, per andare incontro al Signore che viene. Pace e bene.